11.01 di venerdì 7 giugno 2024, benvenuti in diretta su Zaytime con voi fino alle ore 16 qui sulle frequenze di Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio. Riccardo Cotumaccio con me, pensate, due persone, due maschi. Fino a qualche giorno fa Francescona Barbato e Gaia Canestri si vantavano di aver portato il matriarcato qui e invece finalmente io ho riportato il patriarcato. Do il buon pomeriggio a Flo.
Ciao Riccardo, eccoci qui. A spodestarle.
Beh sì, diamine, finalmente un signor Flo che è pronto a spodestare il matriarcato, ma soprattutto lui, l'eroe dei nostri tempi, colui che si è messo all'interno di una scuola riesce a dare il massimo, colui che si è messo in diretta riesce comunque a dare il massimo, colui che si è messo in fase operaia, pronto a sganciare degli schermi, a portarli su un diamine di furgone, dà il massimo. Esatto. Pensate che ciò nonostante è anche dotato del dono della dialettica e della parola, è forse lui l'essere perfetto, è forse lui il futuro di questa emittente, non lo sappiamo, di certo sappiamo che ha un nome e un cognome, lui è
Tommaso.
Tommaso Di Pierro. Vai, vai, vai Tommaso, vai, vai.
Scintille.
Flo. Un uomo, una sigla.
Un uomo, una sigla. Ne ho due, perché una l'hai creata tu per me, per il cinema. È quindi vero. In realtà di questo sono molto soddisfatto. E che bello vedervi qui ragazzi, è vero, portiamo il patriarcato qua.
Cioè, appena blastato Riccardo
in questa tavola rotonda.
5 secondi prima dell'inizio
non
di questa
è vero.
E cosa avrebbe detto il signor Tommaso? Anzi, sentiamo, riepiloghiamo anche in diretta.
Sì, allora parlo io che sono super partes. Vai. Succede questo: Riccardo, con somma gentilezza, mi chiede di partecipare a questa diretta. Si gira Tommasone e dice: meno male, perché già mi sentivo solo.
Questo è stato incredibile, veramente.
Mi trovo questa cosa.
E poi provare a ritrattare dicendo un no, ma lasciami finire. Frase esatto. Che era chiaramente già finita con un punto.
Era chiaramente già finita. Totalmente d'accordo. Mamma mia, che dire, bisogna sopportarle veramente di tutti i colori in questo studio. Allora, carissimo Flo, intanto prima di arrivare alle nostre tematiche, ascoltiamo un po' le ultime dalla vita di Tommaso Di Pierro.
Esatto.
Cioè, Tommaso, fondamentalmente, ma che stai combinando al di fuori di queste mura?
Allora, al di fuori di queste mura io mi sto preparando per il piano estivo, ormai sto tirando fuori tutti i costumi dall'armadio, perché d'ora in poi tutti i weekend io sarò al mare a rimorchiare senza di te.
Tutti i weekend. C'è un luogo in cui non rimorchio mai per ovvi motivi, è il mare. Cioè io nudo, cioè proprio la panza de fuori, non ho alcun effetto nei confronti dell'altro sesso.
Mannaggia, questo mi dispiace tantissimo.
Immagino,
però
sì.
Il mio territorio di caccia è proprio casa mia, lì a Marina di San Nicola, dove mi recherò durante questi weekend estivi e lì sicuramente ci sarà.
Ma questo mi fa pensare che sfoggi un six pack ben celato?
Sì, sicuramente. Arriverò, cioè, con la crema Super 50, sì, per proteggermi la pelle, ma io mi abbronzo facile con la mia melanina, quindi ho preparato tutto, pronto per andare al mare. Al di fuori poi di quello basta, non ho tanti altri programmi, a meno che tu non voglia sentire la mia noiosissima esperienza a Campobasso, ma per il resto
dimmi tutto.
Siamo andati a viverci questa festa dei misteri, una mia amica, con questi carri allegorici che vengono portati durante la festa di Pentecoste. E tra i vari carri ci sono questi diavoli che si attornano accanto alla statua di San Michele Arcangelo, e questi diavoli praticamente ti vengono addosso, ti spalmano la vernice, fanno di tutto cantano cose in dialetto che per me sono di difficile comprensione, visto che il molisano si avvicina molto al dialetto napoletano. Però un'esperienza bellissima, vissuta in città, un caldo 30 gradi, però insomma è stato comunque un successone come festa. Ho scoperto una regione nuova, quindi viviamoci anche Campobasso. Campobasso.
Sono d'accordo, questo è un ottimo motto. Viviamoci anche Campobasso, molto spesso dimenticato in questo Molise che in realtà regala molte sorprese. Il Molise che vorrebbe addirittura rientrare negli Abruzzi, ultime notizie degli ultimi giorni. A questo punto auguriamoci il meglio, ripeto, per una grande regione molto spesso ignorata, ma in realtà sorprendente. Invece il signor Flo, che weekend lo aspetta?
Allora, mi aspetta un weekend sicuro, spero di gare, perché purtroppo sarò ripetitivo, ma vi continuo a raccontare della mia infiammazione alla bandelletta. Sindrome nota anche come sindrome del corridore. Sto combattendo con questa infiammazione io e la mia prode scudiera osteopata, e nulla, cerchiamo insomma di arginarla, perché l'estate ormai è arrivata, i trail fuori porta sono molti e vorrei cercare di non saltare troppe gare, insomma, perché anch'io vorrei arrivare al mare con un'ottima prestanza fisica, quantomeno una forma di vertebrato che in questo momento un po' manca.
Mentre, diciamolo, Tommaso ripudia qualsiasi forma di atletismo.
Ma non è vero, stamattina ho fatto la mia bellissima performance sul mio tappetino di yoga e lì ho fatto tutti gli esercizi possibili e inimmaginabili, anche perché c'è un gioco da tavolo specifico proprio per questo. Vengono tirati i dadi a sorte e praticamente escono tutte le posizioni, sembra brutto ma in realtà vi giuro è un gioco da tavolo di yoga, e da lì poi scegli quale fare, da quelle più complicate a quelle più difficili, se no ci sono le app. Però io faccio la mia bella figura sul tappetino, anche se sì, lo ammetto, forse da settembre dovrei iscrivermi in palestra per migliorare le spalle più che altro.
Ottimo.
Che è un mio problema grande, visto che ho una gobba così per via dei miei anni di studio
spensierato.
Quindi accodati a me e a correre. Vorrei venire con te a correre, ma so che tanto io non ce la farei col fiatone.
No, perché?
Boh, non lo so, o mi istruisci tu e mi fai da maestro, io sono certo. Un po' padawan, oppure non so come fare.
Ma sì, ma la cosa bella della corsa è, secondo me, è quella che viene capita un po' troppo tardi, che non bisogna correre da soli, raga, bisogna sempre correre con quantomeno un allenatore, ma soprattutto con una squadra, e lì magari si capisce anche di più il senso della corsa.
Andremo fino a Santiago. You know, baby,
andiamo al tema del giorno, carissimo Tommaso.
Esatto. Allora, vediamo un po' che abbiamo. Zelensky a Parigi, perfetto. Allora,
ma non dare la sensazione di averla appena letta la scaletta, scusami.
Ma intanto
Tommaso,
lo vedono i nostri amici che ci abbiamo la scaletta davanti.
Sì, ho capito,
davanti.
Ma un conto è vederlo, un conto è sentirlo. Cioè tu devi far finta di averla già letta. Giusto, impara dal maestro.
Giusto, giusto, hai ragione, hai ragione. Allora, Zelensky a Parigi. Quindi, l'Europa non è più un continente di pace. Quello che succede oggi all'Ucraina potrebbe capitare domani ad altri paesi. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un discorso al Parlamento francese, appunto a Parigi. Zelensky, il giorno dopo la cerimonia per il D-Day, è nella capitale francese, dove ha partecipato anche a una cerimonia militare nel cortile degli Invalide al fianco del ministro della difesa francese Sébastien Lecornu. E in serata parteciperà a una conferenza stampa congiunta con il presidente francese Macron, dopo la firma di due trattati fra Parigi e Kiev. Davanti ai deputati francesi, Zelensky ha ringraziato la Francia di essere sempre al nostro fianco per difendere la vita e ha sottolineato che è in Ucraina che si trova la chiave della sicurezza di tutta l'Europa. La frontiera orientale della NATO, ha affermato Zelensky, non può essere interrotta da una zona grigia al di fuori dell'alleanza. Ha garantito poi che senza il controllo dell'Ucraina la Russia resterà uno stato nazionale normale e non un impero coloniale alla ricerca costante di nuovi territori. Putin può vincere questa battaglia? No, perché noi non abbiamo il diritto di perderla, ha esclamato Zelensky durante il discorso. Noi, ha continuato, possiamo certamente vincere questa battaglia. L'Ucraina è quindi l'Europa, l'Europa è quindi la Francia.
Il presidente francese Emmanuel Macron, intervistato ieri sera in diretta da TF1 e da France 2, ha annunciato che la Francia invierà entro l'anno in corso caccia Mirage 2005 all'Ucraina. I piloti ucraini verranno formati in Francia, ha precisato il leader francese al termine delle celebrazioni per gli 80 anni dello sbarco in Normandia. Da domani lanceremo un programma di formazione per i piloti e poi la cessione degli aeroplani, ha precisato il presidente, aggiungendo dicendo di non poter essere definitivo sul numero di caccia inviati, in quanto la Francia sta lavorando a una coalizione con altri partner. Secondo l'emittente BFM TV, saranno 5 i nuovi jet da combattimento che la Francia trasferirà all'Ucraina. Macron ha inoltre dichiarato che la Francia intende addestrare 4.500 soldati ucraini, ma non considera questa decisione un'escalation. Il presidente francese ha sottolineato che una soluzione pacifica in Ucraina dovrebbe essere raggiunta attraverso negoziati, osservando tuttavia che non è il momento di negoziare perché la Russia continua la sua offensiva in Ucraina. Pace non deve significare capitolazione dell'Ucraina, ha aggiunto Macron.
Queste erano le notizie del giorno. Tra poco vivremo anche un intenso momento in cui andremo a fare un focus sulle elezioni europee, perché lo ricordiamo, in questi due giorni siamo in tempo di elezioni, si stanno chiudendo ormai tutte le grandi battaglie elettorali tra i partiti. Sono due giorni molto importanti. Chissà come li sta vivendo Rick, perché immagino che starai preparando il podcast e quindi ci avrai una mole di lavoro da fare.
Ne parliamo al rientro. Qua c'è molto da dire, molto da dire. Andiamo prima in break, però, carissimo Flo, con l'ultimo di Eminem, gliel'avevo già segnalato a Flo, è Houdini, venite ad ascoltare con tutta l'energia del caso.
I was listening to the album. Good fucking luck, you're on your own.
Y'all light work, and I don't gotta play pretend. It's you, I make believe, and you know I'm here to stay. Cause me, if I was to ever take a leave, it would be as friend to break your feet. If I was to ask for Megan Thee Stallion, if she would collab with me, would I really have a shot at a feat? I don't know, but I'm glad to be back like that.
Abracadabra.
And for my last trick,
I'm about to reach in my back.
Like
abracadabra.
Now back in the days of old me, when right around the time I became a dope fiend, ate some codeine as a way of coping. Take the movie, get the case of OE, turned me into smiley face emoji. My shit may not be age appropriate, but I will hit an 8-year-old in the face with a participation trophy.
Yes, I have zero doubts that this whole world's about to turn into some Girl Scouts and censorship bureaus out.
So when I started this verse, it did start off lighthearted at first, but it feels like I'm targeted. Mind-boggling how my profit is skyrocketed. Look what I pocketed. Yeah, the shit is just like y'all have been, like jogging in. I've been running at full speed, and that's why I'm ahead like my noggin. I'm the fight y'all in when you debate who the best, but I'll sound white chalk and win. I step up to that mic cock it then. Oh my God, attention, not again.
Abracadabra.
And for my last trick,
I'm about to reach in my back, bro.
And for my last trick,
just like that, and I'm back, bro.
Break it down.
Sometimes I wonder what the old me'd say.
If what?
If he could see the way shit is today.
Look at this shit, man.
He'd probably say that everything is gay.
Like happy.
What's my name? What's my name?
So how many little kids still wanna act like me? I'm a bigger prick than cacti B. And that's why these words sting just like you were being attacked by bees in the coop, leaning back my seat. What? Open R. Kelly's favorite group, the black guy peas. Feed in my Air Max 90s, white tees, walking parental advisory. My transgender cat Siamese, what? Identifies as black but acts Chinese. Like a motherfucking hacky sack, I treat the whole world cause I got it at my feet. Can I explain to you that even myself I'm a danger to? I hop on tracks like a kangaroo and say a few things that do to anger you. But fuck that, if I think that shit, I'ma say that shit. Cancel me, what? Okay, that's it. Go ahead, Paul, quit. Snake ass prick, you male crossdresser, fake ass bitch. And I'll probably get shit for that, watch. But you can all suck my dick, in fact. Fuck them, fuck Dre, fuck Jimmy, fuck me, fuck you. What? Fuck my own kids, the brat, fuck them. Think it's RuPaul, them and you are. You too, RuPaul, got two balls, biggest RuPaul's. What you thought you?
you saw, ain't what you saw. Cause you're never gonna see me caught sleeping. See the kidnapping, never did happen. Like Sherry Papini, Harry Houdini, I vanish into the thin air as I'm leaving. Like
Abra, Abracadabra.
And for my last trick,
I'm about to reach in my back, bro. Like Abra, Abracadabra.
And for my last trick,
just like that, and I'm back, bro.
I could eat that girl for lunch. Yeah, she dances on my tongue. Tastes like she might be the one. And I could never get enough. I could buy her so much stuff. It's a craving, not a crush, huh?
Alle 15:18 in diretta su Zai Time, ancora Cotumaccio, Flo, Di Pierro in diretta con voi fino alle 16. L'abbiamo detto, si parla di tema elettorale, si parla di elezioni europee, quindi molto da dire non soltanto sulle liste, sui candidati, ma soprattutto per quanto riguarda anche le modalità di voto. Io, prima di andare a capire un po' come funziona qui anche nelle teste del nostro Flo e del nostro Tommaso, voglio ribadirvi come si vota, perché in tanti non lo sanno. Ci sono un paio di regole che andrebbero anche sottoscritte, rappresentate, quantomeno spiegate. Ricordiamo che per quanto riguarda i simboli, quindi i loghi dei partiti, va messa semplicemente una X, insomma c'è poco altro da aggiungere. Se però volete esprimere anche preferenze sui candidati, questa volta si può fare, si possono esprimere, sappiate, da una a un massimo di 3 preferenze. Per farlo ovviamente basta scrivere il nome e il cognome, o anche soltanto il cognome della persona o delle persone, sulle dighe di fianco al simbolo. Sulle preferenze però, attenzione, ci sono 2 regole. La prima è rispettare la rappresentanza di genere. Se se ne indica più di una, non si possono scrivere i nomi di sole donne o di soli uomini, ma almeno una deve essere di genere diverso dalle altre persone indicate. Per esempio Di Pierro, Floris, Barbato, o comunque Di Paola, Barbato, Di Pierro. In caso contrario verrà considerata valida solo la prima preferenza e verranno annullate la seconda e o la terza. La seconda regola è che non è possibile il voto disgiunto, significa quindi che i candidati e le candidate per cui si esprime una preferenza devono far parte della stessa lista votata. L'ordine dei candidati in lista non ha alcuna influenza sulla loro elezione, si contano solo le preferenze validamente espresse. Messe in chiaro queste regole, giungo ai miei co-conduttori. Parto da Tommasone. Tommà, ma sta campagna elettorale come ti è arrivata? Come ti è sembrata?
Allora, mi è arrivata più che altro attraverso sempre i canali social, quindi informandomi attraverso i vari sondaggi e soprattutto attraverso le varie statistiche e le varie proposte. Devo dire, se penso alla mia fascia d'età o a quelle altre, non so quanti giovani o altri della mia età si sono andati a leggere effettivamente un programma, quanto i riassunti dei programmi, che comunque sono stati ben riassunti dai vari quotidiani, dal Sole 24 Ore ad altri. Quindi io l'ho vissuta così. Poi certo, ci si può anche andare a vedere vari programmi televisivi, si possono andare a vedere le dichiarazioni dei vari capi di partito, però io l'ho vissuta attraverso i social, attraverso questi riassunti molto utili, quindi vissuta sempre attraverso i social. Non so, voi sicuramente l'avete vissuta magari in maniera diversa.
Veniamo a Flo,
guarda, devo dire anche io l'ho seguita molto attraverso i social, e in particolare andando a vedere quei, come dicevi tu, quei riassunti super partes, non solo di testate online ma anche di personaggi pubblici che seguo e che insomma hanno fatto un po' il punto della situazione, non solo sui vari argomenti e punti trattati dalle campagne elettorali, ma anche di come i vari partiti cercheranno un po' di metterli in pratica. E devo dire, insomma, che mi sento... non mi sento prontissimo, devo dire la verità. Purtroppo mi sento in una posizione in cui so chi escludere ma non chi abbracciare. Ecco, diciamola così.
Anche io devo dire, sono un po' come te, in questi giorni ne discutevo in famiglia, ognuno con le proprie posizioni differenti, per carità, però anche io mi sentivo comunque escluso, ne parlavo bene l'altro giorno con mia sorella, su chi può avvantaggiare, perché il voto comunque è una, anche sì, una cosa di vantaggio, tu puoi esprimere i tuoi ideali, ma in realtà bisogna anche guardare alla ciccia, cosa ci conviene votare per noi stessi. Se io sono giovane, ho 26 anni, qual è il partito che mi avvantaggia di più a me? Questo ne discutevo in questi giorni con amici, familiari, e quindi siamo andati a vedere quali erano i partiti che potevano dare di più a me, Tommaso, 26enne. Però è ovvio che la scelta non è sempre facile, c'è sempre, come hai detto tu, ne parlavamo l'altro giorno, quella cosa che ti farebbe votare quel partito, ma quell'altra che stringi
i denti, qualcosa che ti fa storcere il naso, c'è sempre. Però il tuo punto di vista mi piace, devo dire non l'avevo ancora presa così, ecco. Bisogna anche vedere rispetto a dove siamo collocati socialmente, economicamente, storicamente, quali sono i punti più importanti per noi che vorremmo vedere applicati.
Sì.
Ma come vengono assegnati i seggi ai paesi? Ebbene, dipendono dalla loro popolazione e variano se gli abitanti di un certo paese aumentano o diminuiscono. La Germania, per esempio, è il paese europeo più popoloso, ne ha 96, l'Italia, il terzo dopo la Francia, ne ha 76. C'è un aggiustamento per far sì che i paesi più piccoli e meno popolosi come Malta e Cipro non siano eccessivamente sottorappresentati, che è quello della proporzionalità degressiva, che assegna ai paesi più piccoli più seggi di quelli che in realtà gli spetterebbero. Per capirci, a Malta vivono più o meno le stesse persone che abitano nella provincia di Reggio Emilia, 530.000, eppure Malta elegge 5 parlamentari europei, mentre Reggio Emilia è compresa in una circoscrizione molto ampia che comprende Veneto, Trentino, Friuli ed Emilia Romagna ed elegge complessivamente 15 parlamentari europei. Soprattutto ogni paese elegge i propri parlamentari a modo suo. I trattati europei prevedono che i parlamentari vengano eletti con un sistema proporzionale. Se a un certo paese spettano 10 parlamentari europei e un partito ottiene il 10%, elegge un parlamentare europeo, cioè 1 su 10. Nella pratica le cose sono molto più complicate, perché il Parlamento viene eletto con 27 leggi elettorali diverse, una per Stato membro. Quella italiana è del 79, della più antica legge elettorale attualmente in vigore nel paese. Complessivamente esistono 8 metodi statistici diversi per assegnare i seggi ai vari partiti, tutti tendenzialmente proporzionali, ma con clausole e meccanismi leggermente diversi. Poi c'è il grande tema che riguarda la campagna elettorale di molti partiti, ovvero che il Parlamento europeo, per cui stiamo andando a votare questo weekend, non fa davvero le leggi. Discute, emenda, approva atti legislativi di vario tipo, complessivamente un po' diversi da quelli che noi in Italia chiamiamo leggi. Ci sono sì atti vincolanti, come per esempio i regolamenti, le direttive, le decisioni, e altri che però non lo sono, come le raccomandazioni e i pareri. Tra gli atti vincolanti, alcuni si applicano ovunque nella stessa forma, come i regolamenti, le direttive invece fissano un obiettivo comune e lasciano ai singoli stati il margine per decidere come raggiungerlo. C'è chi vorrebbe più potere in Europa anche dal punto di vista legislativo, c'è chi vorrebbe togliere anche il voto all'unanimità per avere più indirizzo sulla linea da seguire, tant'è che molti partiti in queste ore, in questi giorni, spingono il tasto su questo, perché il Parlamento ha un potere assai limitato. Gran parte delle proposte che esamina arriva dalla Commissione europea, cioè l'organo esecutivo dell'Unione. Ha però il Parlamento Parlamento un ruolo importante nel definire il bilancio dell'Unione Europea, cioè i soldi che i singoli stati trasferiscono all'Unione per distribuirli con criteri decisi dalle istituzioni comunitarie. Il Parlamento svolge le proprie funzioni insieme al Consiglio dell'Unione Europea, che però non è composto da membri eletti direttamente. Al Consiglio siedono i ministri dei governi dei 27 stati membri, diversi a seconda della materia di cui si discute. Un dato interessante è anche quello del Parlamento europeo, che governa sempre con la stessa maggioranza da quasi mezzo secolo, tant'è che i componenti dei vari partiti si iscrivono a uno dei gruppi politici da cui è composto il Parlamento. Sono 7 ad oggi, ognuno dei quali espressione di un partito europeo, cioè il Partito Popolare Europeo, il principale partito di centrodestra, di cui fa parte per esempio Forza Italia, i Socialisti e Democratici, di centrosinistra, di cui fa parte anche il Partito Democratico, Renew Europe, che qua in Italia comprende Calenda e Renzi, Azione e Italia Viva, i Conservatori e Riformisti Europei di estrema destra, di cui fa parte Fratelli d'Italia, Identità e Democrazia di estrema destra, ma con posizioni diverse da altri partiti su alcuni temi. Il gruppo della sinistra al Parlamento Europeo, di sinistra, contiene i Verdi, Alleanza Libera Europea, Ambientalisti e di sinistra. Dato curioso, attualmente il Movimento 5 Stelle non è iscritto a nessun gruppo.
E quindi questo spiegato da Ricca, appunto, era il focus sulle elezioni europee. Se noi vogliamo dare ancora qualche dettaglio tecnico, ricordatevi che si vota domani e domenica. Sabato 8 giugno si vota appunto dalle 15 alle 23, mentre domenica si vota tutto il giorno dalle 7 alle 23. Si svolgeranno i paesi, alcuni paesi hanno già votato, per esempio l'Olanda, altri sono già al voto anche oggi. Ricordiamo peraltro che noi, come Mandragora Editrice, c'è un importante progetto che noi sempre, di cui curiamo la comunicazione, che è appunto Words of Europe, che si occupa delle politiche europee, racconta le varie attività che i partner europei organizzano e hanno organizzato per attivare la partecipazione e il dialogo sulle questioni che riguardano l'UE, dall'immigrazione ai diritti civili, alla sostenibilità e all'integrazione. Ricordate, appunto, Words of Europe ha un suo sito, potete andarlo a visitare. Anche nel numero di giugno abbiamo dedicato un articolo sull'argomento. D'altronde tutto il numero di giugno è dedicato al focus sulle elezioni europee, su cosa desiderano i giovani, interrogati da noi proprio su questo.
Concludere, direi che sembra banale, scontato, ma non lo è, andiamo a votare, perché ricordiamoci che il voto non solo è un dovere ma anche un diritto, e su questo periodo storico ci insegna tantissimo che per i diritti qualcuno ha combattuto e quindi vale la pena onorarli.
Sono d'accordo, perché comunque se penso a quello che abbiamo scritto noi nel nostro numero di giugno di Zainet, è proprio la fascia 30-34 a essere quella che esprime un voto maggiore. Siccome si pensa sempre che siano i giovani quelli che non vanno a votare o comunque non hanno interesse, è perché sì, hanno una certa sfiducia nella classe politica, ma in realtà se si guarda alla fiducia che la nostra fascia d'età può dare all'Europa, c'è speranza. E quindi in realtà, come dicevi tu, andate a votare, poi ognuno può fare quello che vuole, anche mettere scheda bianca, che è diversa dalla scheda nulla, perché se noi siamo astensionisti, il partito astensionisti se ne sta a casa, uno può anche esprimere una protesta, però andare è importante. Nonostante ci siano dubbi, indecisioni, comunque è bene lo stesso farsi portatori di una missione, che è quella di vivere in Europa, vivere in Italia secondo le nostre regole. Quindi ragazzi, vediamo come va. Lunedì tanto ne parleremo, saremo sempre su Zainet per darvi anche tutte le nuove news su come sono andate queste importanti elezioni.
Primo break musicale, anzi secondo, pardon, break musicale per noi con un grande classico, i Led Zeppelin. We'll be right back.
myself suffocating. Does the pain weigh out the pride? And you look for a place to hide. Did someone break your heart inside? You're in ruins.
Drink from me. Drink from me. Drink from me.
Un momento che credevo morto, sepolto, e invece è una rubrica ancora viva che ci emoziona. Sentite qua, Tommasone di Pierro, allora.
Sono qua, non è un momento morto. Questa rubrica è sempre andata in onda, ma siccome noi ci vediamo di rado il venerdì, allora semplicemente tu credevi fosse scomparsa, ma è sempre presente
questa
rubrica.
Si è offeso Tommasone?
No. Vabbè, ogni tanto, dai.
No, non mi sono offeso, considerando che in questo momento Rick ce l'ha con me perché pensa che lo eviti, ma non è la verità.
È un pensiero, non è la verità, lo hai fatto prima. Sei diventato una caglia canestra qualsiasi. Una caglia canestra qualsiasi.
Ah, sei sempre nel mio cuore. Allora, andiamo a guardare la rubrica di cinema di questa settimana. Ci sono varie uscite. Ricordo che, peraltro, la prossima settimana, dal 9 al 13, ci sarà il cinema in festa. Quindi, chi vuole approfittare per questa iniziativa del Ministero della Cultura e spendere poco vedendo tanti bei film, beh, lo potete fare perché aderiscono tanti cinema in tutta Italia. Andiamo a vedere. In uscita dal 6 giugno Kind of Kindness, una favola in tre atti. Un uomo senza scelta che cerca di prendere il controllo della propria vita, un poliziotto preoccupato dal fatto che la moglie scomparsa in mare sia tornata e sembri un'altra persona, e una donna determinata a trovare una persona specifica con una speciale abilità destinata a diventare un prodigioso leader spirituale. Diretto dal candidato all'Academy Award Yorgos Lanthimos, il film vede protagonista la due volte vincitrice del premio Oscar Emma Stone, assieme al candidato all'Oscar Jesse Plemons, al candidato Willem Dafoe, Margaret Qualley, Luce della mia vita, e all'Academy Award Hong Kong Chow. La sceneggiatura è scritta da Lanthimos e da Philippou, segnando così la loro quinta collaborazione. In uscita dal 6 giugno, io ho potuto vederlo l'altro giorno in anteprima, quanto sono privilegiato, The Watchers, loro ti guardano. Dal produttore M. Night Shyamalan è in arrivo il primo film diretto da Shana Night Shyamalan, la figlia di quest'ultimo regista, e basato sul romanzo di M. Shine. Il film segue le vicende di Mina, un'artista di 28 anni che si ritrova bloccata e isolata in una vasta e incontaminata foresta dell'Irlanda occidentale. Quando Mina trova un riparo, rimane inconsapevolmente intrappolata assieme a tre sconosciuti che ogni notte sono spiati e perseguitati da misteriose creature. Chi sanno, lo dovrete scoprire solo vedendo il film.
Sembra un angelo caduto dal cielo, come vestita quando entra il sassofono blu. Ma si annoia appoggiata a uno specchio.
Questa canzone è perfetta, un angelo caduto dal cielo, io, Tommaso, Lucifero, l'angelo caduto. Allora, in uscita anche Hotspot, Amore senza rete. La storia segue le vicende di Tina, una giovane donna che sogna un futuro nel mondo della danza. Mentre si trova all'aeroporto di Londra in attesa del volo, si rende conto che ha soltanto 20 minuti di tempo per inviare la sua candidatura via email per l'audizione al Teatro San Carlo di Napoli. Purtroppo la connessione wifi dell'aeroporto non funziona tanto bene e Tina ha finito i gigabyte per potersi connettere alla rete. L'unica chance sembra essere l'hotspot di un iPhone appartenente a un uomo di nome Pietro. Tina comincia quindi a urlare il suo nome disperatamente per trovarlo e Pietro, colto di sorpresa dalla situazione, le dà la password per poter condividere la sua connessione con lei. L'email è mandato giusto in tempo, quindi Tina si salva, ma qualche settimana dopo sul telefono di Tina arriva un nuovo avviso. Il suo wifi si è collegato di nuovo all'hotspot di Pietro. Si tratta di una fortunata coincidenza oppure di un segno inviato dal destino? Romantica love story che sicuramente vi potrete godere in sala. Come ultimo film della settimana abbiamo anche La stanza degli omicidi, film diretto da Nicole Paone, che racconta la storia di tre personaggi: un sicario di nome Reggie, il suo capo Gordon, interpretato da Samuel L. Jackson, e un mercante d'arte, Patrice, impersonata dalla bellissima Uma Thurman. Quest'ultima sta attraversando un periodo buio nel suo campo a causa delle scarse vendite e con il rischio che la sua galleria fallisca. Inoltre la donna ha anche un grosso debito da saldare, quello con il suo fornitore di droga, al quale offre un'opera d'arte al posto dei soldi che gli deve. Questo dipinto però attira l'attenzione del capo dello spacciatore, Gordon, che vede nelle gallerie di Patrice un ottimo punto di riciclaggio del denaro sporco. Nonostante sia titubante, la gallerista quindi accetta la stratagemma che le propone il boss. Affinché tutto vada nel verso giusto, però, hanno bisogno di più opere d'arte e quindi Gordon chiede a Reggie di produrre dei dipinti per riempire gli spazi, ma l'opera dell'assassino genera grande scalpore nel mondo dell'arte, rischiando di mandare tutto all'aria. E tra le piattaforme streaming abbiamo nuove uscite interessanti, ne parlavamo prima e da giorni che ne parliamo. Esce The Acolyte il 5 giugno, è già uscita la nuova serie Star Wars targata Lucasfilm, ambientata durante l'era dell'Alta Repubblica, ossia, per i grandi fan lo sanno benissimo, 100 anni prima degli eventi della minaccia fantasma, e racconterà dell'ascesa dei Sith e di come quest'ordine malvagio ha congiurato per distruggere i Jedi. La serie ruoterà intorno a un'indagine su una scioccante serie di crimini che si stanno verificando ai danni della Repubblica. Questi crimini mettono quindi in allarme un rispettato maestro Jedi, interpretato dalla Scar di Squid Game, Lee Jung-jae, contro una pericolosa guerriera del suo passato, ovvero Amanda Stenberg, una sua ex Padawan. Man mano che emergono nuovi indizi, si ritroveranno tutti i Jedi su un sentiero scuro, dove sono all'opera forze sinistre che stanno tramando nell'ombra. E su queste note andiamo a dire l'ultima grande serie della settimana, ovvero Becoming Karl Lagerfeld, la serie che trovate disponibile dal 7 giugno su Disney Plus, che racconta l'ascesa di Lagerfeld nel mondo della moda parigina degli anni 70 e la sua rivalità con il partner di Yves Saint Laurent Pierre Bergier, nonché la sua storia d'amore con Jacques Debbachere. Queste le grandi uscite della settimana, sia delle piattaforme streaming sia del cinema. Siamo pronti a goderci di Acolyte e Flo sicuramente, anche Rick, ma ci saranno tante uscite cinematografiche, godetevele in sala.
Il nostro Tommaso Di Pierro, andiamo in break musicale, l'ultimo per oggi, come un tuono, Gay Rose Villain.
Sulla schiena e io sento in Audi quando ti muovi sopra me. baci con le mani, io rinasco come Venere. Nei tuoi occhi rivedo i bagliori di Capri. Il cuore viaggia veloce più di una Ducati. Come se si caia sempre mi ubriachi. Sono uno sorrentino quando tu mi parli. Che caldo c'è stasera, ma a me non importa. Spogliami anche il cuore, fallo un'altra volta. Vestita in bianco tu con la fedina sporca. Noi su una cabriolet mentre il sole tramonta. Come un tuono, sei arrivato senza preavviso. Se mi fai male non ti perdono. Respiro sott'acqua all'improvviso. Per la prima volta
Baby, tolgo il tettuccio, tu sei bella belluccio. Peso fiori fiorucci, sono più G di Gucci. Attaccato al tuo booty che fa girare tutti. Come Ornella stan muti, le mie rime velluti. È un amore a prima pista in questa via. Baby, scambieresti la tua penna con la mia per vedere chi dei due ci scriverebbe una bugia. Il cuore in avaria, ma la mia, ma la vita malvasia. Se i sogni non si fossero avverati, se i conti poi si fossero azzerati, noi resteremmo qui così attaccati a cavallo Maserati. Poi tutto passerà, sì.
Che caldo c'è stasera, ma a me non importa. Spogliami anche il cuore, fallo un'altra volta. Vestita in bianco tu con la fedina sporca. Noi su una cabriolet mentre il sole tramonta. Come un tuono, sei arrivato senza preavviso. Se mi fai male non ti perdono. Respiro sott'acqua all'improvviso. Per la prima volta come un tuono, sei arrivato senza preavviso. Se mi fai male non ti perdono. Respiro sott'acqua all'improvviso. Per la prima volta
Rosville Nagé su Zaytime 15.50, Cotu Flow di Pierro. Siamo però giunti alle tendenze X. Andiamo a dare un'occhiata a cos'è di tendenza.
Agli occhi rossi come paprika.
E ci catapultiamo in Lombardia proprio con l'omonima hashtag sulle reti televisive italiane. Infatti ieri 6 giugno nel ricordare l'80° anniversario dello sbarco in Normandia del 1944 durante la seconda guerra mondiale, 4 conduttori televisivi sono incorsi nella stessa gaffe. Lo sbarco in Normandia è diventato lo sbarco in Lombardia a 1 mattina estate in onda su Rai 1. Domenico Marocchi ha confuso per primo la regione francese con quella del nord Italia. Al TG La 7 è stata la volta di Caterina Bizzarri che si è corretta subito dopo. Anche sulle reti Mediaset è andata in onda la stessa gaffe nei telegiornali Studio Aperto e TG4, commessa dai giornalisti Monica Gasparini e Luca Rigoni.
Dove capita, me l'accendo per nascondere una lacrima. Ho gli occhi rossi come paprika. No love, no love, no more. No love. Lo sai da quando tu sei.
E a proposito di D-Day, proprio ieri il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il suo omologo francese Emmanuel Macron si sono rivolti alla folla riunita al cimitero americano in Normandia per celebrare l'80° anniversario dello sbarco. In piedi accanto a Macron, Biden si è rivolto personalmente ai veterani del D-Day. A nome del popolo americano e come comandante in capo, è il più grande onore potervi salutare ancora una volta qui in Normandia. A tutti voi, Dio vi ama. A rendersi ai prepotenti, inchinarsi ai dittatori è semplicemente impensabile. Se lo facessimo significherebbe dimenticare ciò che è accaduto su queste spiagge sacre. Non illudetevi, non ci piegheremo e non dimenticheremo. Viviamo in un momento in cui la democrazia è più a rischio in tutto il mondo che in qualsiasi altro momento dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, da quando queste spiagge furono prese d'assalto nel 1944, ha concluso Biden.
Hashtag hashtag Albania, perché in diretta dall'hotspot di accoglienza migranti in Albania, Giorgia Meloni scende dall'auto prima per difendere Riccardo Maggi di Più Europa, ma poi ne scaturisce un battibecco. Pensi cosa può succedere senza telecamere qui dentro? Si vergogni lei, ribatte Giorgia Meloni. Maggi viene prima trattenuto e strattonato dalla sicurezza albanese, come poi denuncia in un video diffuso sui social mentre cerca di contestare la premier, la quale, sopraggiungendo, scende dall'auto e chiede alla security di liberare il parlamentare italiano. I due si fronteggiano. Se accade questo a un parlamentare italiano, potete immaginare cosa accadrà ai poveri cristi che saranno chiusi qui, denuncia il segretario di Più Europa. Se poveri cristi, replica la premier, c'è una legislazione italiana ed europea. Lei non è il segretario di Più Europa? Non voleva Più Europa? Che Più Europa è? Ha tagliato corto Meloni, risalendo in macchina.
Abbiamo anche Fedez, a quanto pare 40.000 euro al mese sarebbe la somma, la cifra che ha chiesto Chiara Ferragni per l'alimenti, l'avrebbe chiesta appunto al marito Fedez in sede di divorzio, e a rivelarlo è stato Dillinger News, il sito di Fabrizio Corona, il quale ha anticipato le prime mosse dell'ex coppia parlando di possibile resa dei conti. Insomma, altro che riavvicinamento, come qualcuno ha scritto nei giorni scorsi, dopo che entrambi hanno trascorso il fine settimana a Forte dei Marmi. Non torneranno mai insieme, ha sentenziato Corona nell'articolo in cui svela le prime mosse dei Ferragnex, più ex che mai, come le ha ribattezzati appunto Selvaggia Lucarelli, anticipando che all'orizzonte si staglia una pesante guerra legale.
In tendenza Serena Bortone, c'è un caso Serena Bortone a Viale Mazzini dopo l'uscita forzata dal pomeriggio di Rai 1, perché ritenuta dalla nuova governatrice di destra troppo esclusiva e di sinistra. La conduttrice era arrivata lo scorso settembre nell'Access Prime Time del weekend di Rai 3 con il programma Che Sarà, in collaborazione in collocazione a dir poco difficile, da Fazio a Gravellini al fenomeno Affari Tuoi, fino ad arrivare all'ormai noto caso Scurati. La giornalista aveva denunciato sui social e poi in diretta televisiva la censura dello scrittore, che avrebbe dovuto leggere nel talk un monologo sul 25 aprile, ospitata saltata in extremis e testo letto in diretta dalla padrona di casa, che successivamente aveva dovuto fare i conti, dopo diverse ricostruzioni traballanti, con l'apertura di un procedimento disciplinare da parte dell'azienda. Voglio molto bene a questa azienda, ci sono nata, cresciuta, mi ha valorizzata, ho potuto fare tante cose belle e vorrei continuare a farle con dignità e libertà, le parole di Bortone. Il suo futuro è un rebus molto a rischio, secondo la Dagospia la Rai vorrebbe fargliela pagare e al momento non riuscirebbe nei palinsesti della prossima stagione. Repubblica parla invece di un'epurazione dimezzata, una punizione non ancora formalizzata dal suo Sergio Rossi, impossibilitati a cacciarla, come pure era la loro intenzione, per non essere accusati di voler sbavagliare l'informazione. La caporedattrice di Rai 3 dovrebbe comunque rinunciare a una delle due serate in cui è suddivisa la sua trasmissione, spiega la giornalista Giovanna Vitale.
E dopo l'impresa nei quarti di finale contro Elena Rybakina, non si ferma la favola di Jasmine Paolini a Parigi. L'azzurra conquista una storica finale a Roland Garros, superando la 17enne russa Mirra Andreeva, astro nascente del tennis mondiale, con il punteggio di 6-3, 6-1. Per la toscana è la prima finale slam, assolutamente inaspettata e impronosticabile alla vigilia, un appuntamento che arriva 9 anni dopo l'ultimo atto tra Roberta Vinci e Flavia Pennetta US Open, e a 12 dall'ultima finale parigina un'italiana con Sara Errani nel 2012. In totale a Roland Garros è la quarta finale azzurra, due con Francesca Scavione e una appunto con la Errani. Paolini compie un altro grandissimo balzo in classifica. Da lunedì 10 giugno sarà almeno numero 7 del mondo, mentre nella race è addirittura al quinto posto. In caso di titolo invece salirebbe al numero 5 del ranking WTA.
Dal Corriere dello Sport passiamo a Marco Baroni. Scrive infatti che sarà il nuovo allenatore della Lazio. È questa la scelta del presidente Claudio Lotito dopo la separazione con Igor Tudor, tecnico croato che è uscito di scena nella giornata di mercoledì a causa di divergenze sulle strategie di mercato. Nonostante gli addii di Felipe Anderson, Kamada e Luis Alberto, nessuna rivoluzione in casa biancoceleste. Si riparte dal pragmatismo e dall'elasticità tattica dell'ex Hellas Verona e seguiremo i prossimi sviluppi già da prossima settimana.
Tutta del Barça che gira per Milano e 4 sopra un SH.
Carissimo Flo, carissimo Tommasone, è giunto il tempo di salutarci. Una puntata grandiosa a tre, finalmente senza quelle scassamaroni di Chiara Di Paola e Francesca Barbato, che abbracciamo. Tommaso, altissimo. Dissociati da quello che ho appena detto. Allora,
dissociamoci perché sì, ma tu lo sai, mio amore, per Francesco, non lo
dissociati.
Sai.
Dissociati,
che...
quando io dico questa cosa dovete dissociarvi. Caro Flo, grazie.
Grazie a te, Riccardo.
Grazie, Tommasone.
Grazie, bello mio.
A domani, ciao.
Ciao.
No, sta lunedì che sto di, ciao.
Non so mai con chi giri e dove sei. Ti chiamo e non rispondi da una settimana. I tuoi amici del